Se avete la Bibbia, cercate subito il capitolo 2 e 3 della Genesi. Mi colpiva, cari fratelli, mi colpiva in questa settimana la grande differenza che c'è fra l'Antico e il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è un terzo della Bibbia, è meno di un terzo forse, ma è così pieno di grazia, è così pieno di spirito che è come un acuto. Qua, sapete quando c'è un cantante che fa un acuto? È come se ci fosse un acuto che dà esaltazione a tutto quello che Dio ha fatto per noi. E rimanevo proprio esterrefatto perché all'inizio della mia settimana meditavo sul grave problema del peccato che ci viene narrato in questi due capitoli, il secondo in riferimento al comandamento divino dato ad Adamo, che che poteva mangiare di ogni albero del giardino, ma nel caso che avesse preso dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè se voleva essere lui a decidere qual era il bene e il male, indipendentemente da Dio, lui sarebbe morto. E questo è un tonfo tremendo. Se consideriamo che il Nuovo Testamento è un acuto, il tonfo, l'abisso al centro dei mari che c'è nella fosse delle Marianne è proprio questo peccato che è la morte che ci viene annunciata e nella quale noi siamo morti in questa morte, noi siamo morti e siamo vissuti per tanto tempo sotto la condanna di questa morte. Passando al capitolo 3, si parla del serpente. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno, il Dio, aveva fatti. Esso disse alla donna: come il Dio t'ha detto non mangiare del frutto di tutti gli alberi del giardino? Ecco, a questo punto ciascuno di noi è preso può pensare quello che vuole, ma questa è una tragedia che si sta consumando. È una tragedia che si sta consumando perché noi sappiamo che Eva ha preso una decisione, lei da sola, e in seguito suo marito l'ha seguita in questo peccato che ha portato alla morte dell'uomo. Non solo la morte fisica, ma la morte spirituale dell'uomo. Per cui, passando alle conseguenze di questa morte, si legge: allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture e udirono la voce dell'Eterno Iddio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Iddio fra gli alberi del giardino. Allora riflettevo che questa apertura degli occhi verso il mondo creato, verso la concupiscenza che li aveva presi per l'albero, decidendo che valeva la pena disubbidire a Dio, cioè valeva la pena macchiare la propria coscienza davanti a Dio mangiando quel frutto. Quel frutto, e Eva dette del frutto ad Adamo e tutte e due ne mangiarono. Nel versetto 6 dice e la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi e bello a vedersi e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto e ne mangiò e ne dette anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Questo è l'abisso. Perché? Perché in questo atto che macchiò la loro coscienza in modo indelebile, queste due persone scadettero dalla grazia, scadettero dalla santità, scadettero dalla purezza, scadettero da tutte le situazioni del loro essere per aver desiderato più di Dio queste cose. E noi dobbiamo riflettere a questo. Non è possibile peccare e non confessare il peccato, lasciando che il peccato lavori dentro di noi, che è vivente, è qualcosa di vivente spirituale. Quindi le conseguenze di questo atto furono portarono una malattia mortale all'interno dell'uomo. E quando dice qui al capitolo 7 che udirono la voce dell'Eterno Iddio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e la donna si nascosero, perché si nascosero? Perché la loro coscienza era diventata una cattiva coscienza, una ria coscienza, una coscienza cattiva, e il loro cuore era diventato concupiscente secondo il peccato. Quindi è una cosa tremenda. Perché tutto il resto di questo libro non farà altro che parlare dell'opera che Dio ha voluto compiere per noi, perché potessimo essere qui e vivessimo giorno, settimana dopo settimana, giorno per giorno nella sua grazia, capire fino in fondo la meraviglia. Allora io qui ho ipotizzato che quando udirono la voce del Signore, il Signore sapeva già cos'era successo. Perché? Perché era venuta meno l'adorazione. Cioè, voi avete presente come era fatto il tabernacolo nell'Antico Testamento? C'era l'ingresso, c'era l'altare dei sacrifici, poi c'era la conca di rame, poi c'era l'ingresso nel luogo santo dove entravano i sacerdoti. Allora, pensando a queste cose, siccome là non c'era ancora il peccato, davanti a Dio ardeva la fede di questi due nostri progenitori. Ardeva questa fede, come il candelabro che ardeva giorno e notte con le fiamme, le luci del candelabro e i pani di presentazione che erano un segno di ringraziamento continuo, e l'incenso, che era un segno di lode, di ringraziamento continuo a Dio per la vita e perché Lui ci manteneva la vita e la grazia. Questa è l'adorazione. Questi due, Adamo ed Eva, mangiando il frutto, hanno spento l'adorazione. L'adorazione non è qualcosa che noi facciamo quando ci viene in mente. L'adorazione è quello che legge il Signore nei nostri cuori, per mezzo dell'opera del Signore Gesù. Questa è l'adorazione. Allora il Signore sa per ciascuno di noi come siamo messi, se adoriamo o no. È il segno di gratitudine, è il segno di lode, di adorazione, che Lui vede ancora prima che noi ce ne accorgiamo. Hai capito? Quindi è meraviglioso considerare queste cose alla luce poi di tutta la sapienza che ci dà questo libro. E quindi la nudità, quindi il mangiare, il segno della nudità, erano tutti segni spirituali che riguardavano la coscienza e riguardavano il cuore dell'uomo, perché la coscienza è all'interno del cuore, perché l'uomo è composto di corpo, anima e spirito, e lo spirito sta all'interno dell'anima, l'anima che è stata fatta a immagine e somiglianza di Dio. Quindi ha all'interno la coscienza, la convinzione di giustizia davanti a Dio oppure di aver peccato davanti a Dio. E guai se un credente che sa di aver mancato non confessa il suo peccato, perché avendo la possibilità di purificarsi non lo fa. E udirono, versetto 8, e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e la donna si nascosero dalla sua presenza, dalla presenza dell'Eterno Dio, fra gli alberi e l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Nulla sfugge a Dio, nulla sfugge a Dio. Cioè, quando noi pensiamo di cantare, di adorare il Signore pregando, per esempio tutti sti canti che abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto? Canti di adorazione, ma deve esserci all'interno di questi canti, di queste preghiere, ci deve essere l'adorazione, lo stato della nostra coscienza e del nostro cuore, illuminati dalla fede. Allora qui l'Eterno va a mettere il dito sulla piaga e dice: Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E l'uomo cosa rispose? Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. Vedete la coscienza? Vedete? Se noi ci teniamo i peccati che facciamo giorno dopo giorno a causa della nostra carne di peccato, del nostro orgoglio, noi non veniamo purificati da queste cose e come Adamo dovremo tenere gli occhi bassi davanti al Signore, cercare di fuggire da Dio. Questo non vuole il Signore, che noi fuggiamo da Dio, perché ci ha dato la croce. Ci ha dato la grazia in Cristo, ci ha dato non solo il sangue, ma ci ha dato la croce per morire. Quindi non è che non basta il sangue serve solo a coprire il peccato. Ma nel Nuovo Testamento è chiaro che la cosa più importante del Nuovo Testamento è la croce di Cristo, morte e resurrezione. Con la morte moriamo al peccato che è ancora in noi a causa della carne, e con la resurrezione manteniamo l'adorazione giorno dopo giorno al Signore. Teniamo quei pani e quella luce nel luogo santo, che Dio lo vede di continuo, alla luce dei quali ci ama, alla luce dei quali ci ama. Ho udito la tua voce e ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto. Ecco, chiunque non purifica la sua coscienza si assenta da Dio, si nasconde. Il problema è questo. E il Dio disse: chi t'ha mostrato che eri ignudi? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io t'avevo comandato di non mangiare? Vede che il Signore va a fare la diagnosi. Dice: vedi, hai fatto questo, e allora sta succedendo questo. Il motivo è quello, la disubbidienza, l'aver esserti fatto beffe dei miei comandamenti. Allora sei venuto meno, io non posso più vivere con te. Non posso vivere con te se tu non riagganci il legame fondamentale fra Dio e l'uomo, che è sulla base della coscienza e del nostro rispetto dei comandamenti. Che oggi, perché possiamo essere qui? Perché in Cristo Lui ha adempiuto i comandamenti per noi, e noi siamo morti con Lui e resuscitati con Lui. Ecco perché siamo qui che cantiamo. Il Signore ci ha perdonati. Voi tutti, noi tutti, siamo qui perché siamo stati perdonati di tutti i peccati, di tutta la settimana, di tutto questo giorno. Anche in questo giorno abbiamo peccato se veniamo qua con burbanza pensando di essere a posto. Anche adesso abbiamo peccato se pensiamo di essere qui per i nostri meriti. Ecco perché si dà tanto risalto alla Santa Cena, perché non dobbiamo dimenticarci che per noi stessi, senza la luce del Signore, noi siamo nascosti, ci nascondiamo a Dio. Ecco, versetto 12, l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Ecco, questa è una risposta tremenda che dà ancora risalto alla tremenda realtà del peccato all'interno della coscienza dell'uomo. Ci fa vedere a quale abisso di superficialità, di stoltezza l'uomo può arrivare a causa del peccato non perdonato, non confessato. E l'Eterno disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Ecco, ma se lei avesse avuto un po' di timore, il serpente non poteva sedurlo. La tentazione del serpente veniva diventava impossibile peccare se lei fosse stata umile davanti al Signore, non fosse stata in uno stato di annebbiamento sulla sua vita. Vedete com'è importante cosa impariamo nella Chiesa e cosa impariamo noi che vi parliamo di queste cose. Noi impariamo giorno per giorno quanto è importante purificarsi, perché noi non possiamo parlare ad altri della parola di Dio senza aver sperimentato noi stessi queste cose. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: perché hai fatto questo? Sì, maledetto. Oh, che meraviglia questa maledizione del serpente! Che meraviglia! Non so se cominciate a capire. Qui il Signore, col suo giudizio meraviglioso, pareggia tutte le cose. Perché porta la verità davanti ai nostri occhi, ci porta la verità sul nostro essere, su quello che lui vuole fare per noi se torniamo in ubbidienza. Allora perché hai fatto questo, sì, maledetto? Fra tutto il bestiame, eccetera. Ma noi sappiamo che non era solo questione del serpente, ma qui c'è proprio tutta la potenza di Satana, tutta la potenza dei diavoli del cielo. È la cosa che invece, ancora più a motivo di rallegrarci, è il versetto 15, dove è detto: e io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la progenie di lei, e questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Cioè, cosa vuol dire io ti porrò inimicizia? Io farò in modo che tu odi il peccato, farò in modo che tu odi Satana, io farò in modo che la tua anima torni in comunione con me, io farò in modo che per mezzo del pentimento continuo dei nostri peccati, della confessione dei nostri peccati, anche di omissione, peccati di omissione, noi possiamo stare in comunione con Dio. E il fatto di confessare i nostri peccati giorno dopo giorno è un segno di inimicizia contro Satana, contro colui che è l'istigatore e il tentatore sempre attorno a noi per farci peccare. Se noi consideriamo queste cose, questo capitolo è una perla di verità, di gioia, di allegrezza per noi. È già un motivo del fatto che Dio ci ama e vuole riscattarci dal peccato. E io porrò inimicizia, se nel vostro cuore non si ferma questo termine, inimicizia contro Satana, non si ferma, non si sigilla come il perno del pentimento verso il peccato. Tutte le volte che noi confessiamo i nostri peccati, noi manifestiamo questa opera della grazia che ci separa dal diavolo, dalla carne. Noi siamo, ubbidendo a questi comandamenti, noi siamo riscattati, siamo purificati, siamo santificati. Veniamo qua non per salutarci, ma per amarci gli uni gli altri, perché la Chiesa sia veramente un corpo. E questa è l'intenzione di noi che ci raduniamo alla domenica, di venire qui come un corpo unico in Cristo e di amarci gli uni gli altri, non per criticare, non parlare di questo e di quello, ma per amarci in Cristo Gesù. Quindi, dal versetto 16 ci sono le conseguenze del peccato. Il Signore vuole che portiamo nel nostro essere le conseguenze del peccato e tutte le conseguenze che porteranno anche alla nostra morte fisica, la vecchiaia, il fatto che abbiamo perso la vita eterna che avevamo prima e che adesso viviamo in una carne di peccato. Quindi è meraviglioso tutto questo, se considerate le osservazioni che si possono fare, noi siamo pieni di gioia e di meraviglia. Un'altra cosa che vi voglio far vedere di questo capitolo è alla fine, al versetto, ecco, al versetto 22 dice: ecco, poi l'Eterno Iddio disse: Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto a conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e non prenda del frutto dell'albero della vita. E ne mangi e viva in eterno. Perché? Perché se l'uomo non moriva non poteva essere riscattato dalla croce di Cristo. Se l'uomo fosse diventato immortale mangiando il frutto e mantenendo in sé il peccato, sarebbe andato all'inferno per sempre e il Signore non poteva riscattarci. Perché la croce è così importante, del Nuovo Testamento è così importante? Perché la morte di Cristo uomo è la nostra morte al peccato e la sua resurrezione è una vita nuova che ci porta qui. Perché non riusciamo a parlare con i nostri parenti? Perché c'è incomunicabilità? Qui ci sono delle persone, ma non la famiglia. Perché? Perché guardavo il nostro fratello che vorrebbe tanto avere con sé la sua famiglia, ma la parola non penetra dove non c'è la grazia del Signore Gesù. Qui siamo tutti salvati per grazia. E questa è la cosa meravigliosa. Quindi la morte che il Signore permette per noi, perché possiamo fare un cammino come Enos che camminò con Dio, è proprio questa, che noi camminiamo per mezzo della croce tutti i giorni della nostra vita per essere purificati e riscattati e per camminare come Enos camminò, gradito da Dio. Questo è il cammino, questo è il cammino. Quindi questa morte qui è quella che ci permette di andare nel Nuovo Testamento, in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 30, dove è detto: a Lui, a Dio, voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato fatto sapienza, cioè giustizia, santificazione e redenzione. È una cosa meravigliosa. Se voi siete qua e non gioite per queste cose, c'è da dubitare che non vi rallegriate per la vostra salvezza. Ma è proprio meraviglioso considerare queste cose, perché il Signore già nel primo capitolo, dopo il peccato, ci fa vedere la sua grazia e la sua benignità e il suo amore per noi. È una cosa meravigliosa. Vorrei farvi considerare, sempre per darvi alcuni flash sull'Antico Testamento in rispetto al Nuovo, come per esempio quel passo di Michea che Giorgio ci mette sempre davanti, Michea 6,8, non so se voi l'avete meditato. Vedete come anche i profeti sono come nascosti, dicono delle verità sostanziali della nostra vita, ma sono verità nascoste. Per esempio, in Abacuc è detto: il giusto vivrà per fede. Ma non è spiegata cos'è la fede, come invece è spiegata nel Nuovo Testamento. Vedete in questo versetto di Michea è detto: o uomo, egli t'ha fatto conoscere, è Dio che ci ha fatto conoscere, non è stato il diavolo. Cioè a un certo punto il Signore nel travaglio delle nostre faccende quotidiane, familiari, eccetera, sofferenze che ci sono, a un certo punto ha visto un minimo di umiliazione, di pentimento nel nostro cuore e ha deciso di entrare col pentimento, di fare, di che la nostra vita cambiasse. Ognuno di noi è stato cambiato direttamente da Dio perché Egli ha visto del pentimento. Come in Genesi 3 ha visto che l'adorazione di Adamo ed Eva era finita, così il Signore vede l'umiliazione del nostro cuore. Ecco perché è così importante confessare i peccati, se vogliamo essere felici in questa vita, perché non c'è altra gioia che avere comunione con Dio. Quindi, allora, o uomo, egli, cioè Dio, questo Dio creatore che ci ama, t'ha fatto conoscere ciò che è bene. Cioè, t'ha fatto conoscere. Cosa vuole lui da te? I comandamenti, che tu ubbidisca i comandamenti di Dio. Che tu ubbidisca i comandamenti di Dio. Ma voi sapete che l'uomo non può adempiere i comandamenti di Dio, lo può fare solo in Cristo, cioè credendo che un agnello per la Pasqua, un agnello per l'Antico Testamento, un uomo per noi che conosciamo il nuovo, è venuto ed essendo Dio pienamente è morto per noi affinché noi morissimo al peccato e fossimo resuscitati per la sua gloria. Questa è la realtà. Quindi egli t'ha fatto conoscere ciò che è bene e t'ha fatto vedere il suo agnello. E che altro richiede da te l'Eterno? Cosa chiede? Che altro richiede da te, se non che tu pratichi ciò che è giusto in Cristo e tu ami la misericordia, perché sei stato perdonato in Cristo, devi usare misericordia e così camminare umilmente col tuo Dio. Questa è una concentrazione di tutte le verità del Nuovo Testamento che però va sviscerata giorno dopo giorno. Dobbiamo scriverla su un quaderno due o tre volte e che deve diventare un riassunto di tutta la salvezza che abbiamo in Cristo Gesù per mezzo di Dio. E sempre Egli, vedete come in Genesi 3, è Lui, è Dio che maledice il serpente e che dice: io creerò inimicizia verso il serpente in te. Noi, quindi l'Antico Testamento è criptato, non lo possiamo capire compiutamente se non alla luce del nuovo per mezzo dello Spirito Santo di fede in Cristo Gesù. Ecco perché con il Nuovo Testamento si passa al nuovo patto nel sangue e nella croce di Cristo. Andiamo in Zaccaria, sempre per vedere come l'Antico Testamento, pur dicendo delle cose sostanziali, è criptato. La verità non è chiara, è nascosta. Al capitolo 13 di Zaccaria dice: è detto al versetto 1: in quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme per il peccato e per l'impurità. Chi è questa fonte aperta? È Gesù, è la lancia che ha ferito il cuore di Gesù. Cioè, ma vedete che non, cioè bisogna, perché poi bisogna leggere, no? Per gli abitanti, per la casa di Davide, gli abitanti di Israele, per il peccato e per l'impurità. In quel giorno avverrà, dice l'Eterno, vedete, sempre l'Eterno che opera. E come ci ha portati qui, così ci vuol condurre giorno dopo giorno. E in quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che io sterminerò dal paese i nomi degli idoli e non ve ne sarà più menzione, e i profeti pure e gli spiriti immondi farò sperire dal paese. Io! È lui che guarda i nostri cuori. Se adoriamo giorno dopo giorno in Cristo, lui fa sparire il nostro peccato, ci purifica, ci ama, il suo amore entra nella nostra vita, smettiamo di ruggire come orsi, ma diventa gioia venire alla Chiesa. Non per noi possiamo acquistare un cuore nuovo e un'anima nuova in lui. A proposito di questa fonte aperta, andiamo in Giovanni al capitolo 3, dalla la Samaritana. Qual è la sorgente aperta? Qual è la fonte aperta in Giovanni? Giovanni 5, Giovanni 4, mamma mia. Versetto 5. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe dette a Giuseppe suo figliuolo, e quivi era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte, e era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua, e Gesù le disse, dammi da bere. Ma vedete, sempre l'iniziativa è sempre di Dio. Noi abbiamo risposto in parte al suo amore, alla sua misericordia. Lui ha avuto pietà di noi quando abbiamo cominciato a credere. Noi non sapevamo niente di queste cose. È lui che ci ha aperto gli occhi, è lui che ci fa vedere nella sua grazia il suo amore. Gesù le disse, dammi da bere. Onde la donna samaritana gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Mi sembra, io avrei risposto così, voi donne avreste risposto così, cioè con freddezza, perché mi chiedi da bere? Ma invece lui, c'era tutto il suo amore lì, perché non voleva da bere, lui voleva dare da bere a lei. E così siamo stati abbeverati nella sua grazia, nel suo sangue, nella sua parola meravigliosa. Siamo stati abbeverati quando siamo venuti alla vita in Cristo. Siamo stati abbeverati alla sorgente che cancella l'iniquità e il peccato dalla nostra vita. È inutile che ce lo teniamo addosso, il peccato e l'iniquità. Confessiamolo giorno per giorno. Confessiamolo. Non teniamocelo. Allora, cari fratelli, adesso, visto che il tempo anche passa, adesso andremo a vedere la croce, invece, la delizia della croce. Perché c'è proprio una cosa meravigliosa nel Nuovo Testamento. Ci sono dei passi strategici in cui proprio noi vediamo proprio che l'amore di Dio è manifestato copiosamente per noi. Per esempio in Romani al capitolo 5. No, anzi, facciamo il 3. 3, dal capitolo 3. Romani 3:9. Che dunque, punto interrogativo, abbiamo noi qualche superiorità? Affatto. perché abbiamo dinanzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato, sotto la condanna della legge. La legge non salva, la legge ci condanna a morte, noi se non siamo in Cristo. E infatti al versetto 19 dice: or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, cioè i figli di Adamo, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Noi siamo stati tirati fuori dalla condanna della legge per mezzo del suo amore, poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. La legge serve solo non rubare, non fare quello, non commettere adulterio, non fare quello. Tutti questi peccati, perché? Perché sono come degli indici contro le nostre azioni o i nostri pensieri malvagi. Quindi è una condanna quella della legge, che solo in Gesù può diventare benedizione e perdono. Quindi è qui che dopo, dal versetto 21, che comincia la gioia. Ora però, ecco, abbiamo parlato della condanna della legge. Ora però si cambia pagina. Indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, per tutti i credenti, poiché non c'è distinzione, infatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ma voi lo leggete tutti i giorni questo passo? Leggetelo per vedere da dove siamo stati scampati. Vedete ancora qui questi passi fatidici della parola che ci fanno vedere dove eravamo e adesso dove siamo. Se non gioiamo per queste cose qui, io non so per cos'altro potreste gioire. Avete capito? Quindi è importantissimo che noi cominciamo, approfittando della chiarezza e della meraviglia della santa parola di Dio, il Nuovo Testamento, noi dobbiamo accostarci a Dio con gioia ineffabile. Dobbiamo accostarci a Dio con gioia leggiamo in Romani 7 al 24. L'apostolo Paolo è costretto a gridare: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte, che qualunque cosa fa è sotto la condanna della legge? Aveva provato con le sue forze, lui che da credente si pensava di riuscire, adesso che sono credente riesco a ubbidire la legge. Ecco il guaio di chi non confessa i peccati giorno per giorno, che pensano di essere a posto solo per il sangue. Non basta il sangue, ci vuole la croce, ci vuole la morte, la resurrezione. Infatti cosa dice? Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte che è sempre sotto la condanna della legge? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io stesso Paolo, con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne, con la mia carne di peccate, non posso farlo. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, non in se stesse, perché la legge dello spirito della vita in Cristo mi ha liberato, affrancato dalla legge del peccato e della morte. Cioè io devo adorare Gesù. Mentre se cerco di essere liberato da tutta la miseria che noi siamo nella nostra carne, dobbiamo continuamente guardare che la luce del candelabro, che i pani di presentazione, che la nostra gioia sia davanti al Signore per averci salvato Lui nel suo amore. Poiché quel che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. E via così. Per rallegrarvi ulteriormente, non vedo tanta gioia, ma come spero che il vostro cuore sia più sincero, dei vostri visi sarete attardati da tutte le cose che dovete fare, le donne devono far da mangiare, devono preparare a destra e a manca. Spero, andiamo in Galati 2. Questa è la preghiera che l'Apostolo Paolo faceva ogni giorno al mattino per avere la grazia di servire Dio con l'amore di Dio. Infatti, quante volte l'Apostolo Paolo dice: non già io, ma la grazia di Dio. Non già io non sono. Se fossi io a servire con la mia forza, il Vangelo sarebbe un disastro. Ma io vivo per la sua grazia, continuamente confessando la mia miseria carnale, continuamente aveva bisogno della morte con Cristo. Allora, Galati 2:19, non 20, cominciamo dal 19. Io ho trovato grande gioia nel fare mio il versetto 19. State a sentire che meraviglia. Poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio. Poiché, qual era la preghiera di Paolo per avere grazia? Poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere. Io accetto la condanna della legge. So che non riesco ad adempierla con le mie forze, lo so. Io sono morto alla legge, adesso spiega poi come è morto, per vivere a Dio. Sono stato crocefisso con Cristo. Anche oggi, per mezzo dello Spirito Santo, oggi sono stato crocefisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa è la preghiera che dovete cominciare a gramare nel vostro cuore come ho fatto. Sapete quanti anni il Signore ci ha messo per convincere un testone come me? Hai capito? Però se voi vedrete che Gesù, lo Spirito Santo, vi fa vedere che Gesù muore anche oggi per voi, domani, sempre. Se no non abbiamo grazia, se no musi lunghi, tristezza. Poiché per mezzo della legge che io accetto, io sono morto alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocefisso con Cristo. Oggi. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Risorto, vita nuova, in Cristo vita nuova. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figliuol di Dio, il quale m'ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco che l'amore suo viene a noi. Cioè siamo peccatori, confessiamo, ma dopo il suo amore è per noi. Se confessiamo e se siamo crocefissi, ma se no, nisba. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Gesù è dunque morto inutilmente. Cioè, voi dovete, se volete pregare. Io ho un libretto sulla preghiera dove dice come pregare perché il cielo scenda nel nostro cuore. Pregare come? Come si fa a pregare perché Dio scenda nel nostro cuore? Questa è la preghiera. Poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocefisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figliuol di Dio, il quale m'ha amato e ha dato se stesso per me. Non la vivo per la mia giustizia, la vivo per la sua grazia. Non già io, ma la grazia di Dio, diceva l'apostolo Paolo, continuamente in tutte le lettere. Non già io, ma la grazia di Dio. La sua grazia viene in questo modo. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Amen.